Padre, noi ti ringraziamo perché attraverso Gesù tu ci vuoi mettere nella verità. Aiutaci ad accoglierlo, fa che non solo ascoltiamo la sua voce, ma desideriamo vederlo, ma vederlo per avere una reale relazione con lui. Signore Gesù, tu sei venuto per portarci a vivere come figli, per trasformare la nostra vita da esuli a figli. Hai voluto riportarci a casa. Ti ringraziamo per la pazienza con cui tu hai compiuto questo ministero, questo servizio a nostro favore. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza e ti vogliamo chiedere di piegare il nostro cuore verso la luce, di orientarlo verso la verità, di liberarci da tutte quelle paure, da tutte quelle ansietà che ci impediscono di accettarti, di riconoscerti. Donaci la forza dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, trasforma i nostri cuori, rinnovali, apri il nostro desiderio a cose grandi. O Maria, tu che hai saputo riconoscere la presenza di Dio nella tua vita, anche nei momenti di buio, aiutaci ad aprire i nostri occhi per riconoscere il modo di parlare di Dio, che riconosciamo negli avvenimenti la presenza viva di Gesù. Amen. Stiamo proseguendo il nostro cammino e siamo arrivati al capitolo 9, al versetto 7. Non sarà molto lungo quello che leggeremo oggi, ma credo che ci servirà comunque a metterci in discussione. Come sempre, la parola di Dio ha una forza che non è legata al fatto che siamo, al fatto di essere abbondante e lunga. Certe volte bastano poche frasi, pochi flash, basta un raggio di luce per illuminare tutto un ambiente, non c'è bisogno di un grosso faro. Cominciamo col leggere il testo. Intanto, il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Ci fermiamo qui. Vi faccio notare che ci sono due verbi, uno che apre e uno che chiude. Il verbo Giovanni, cioè Erode, sentì parlare, ed è piuttosto, è il verbo ascoltare, nel greco è non sentì parlare, ma ascoltava che si diceva, quindi senti, noi in italiano traduciamo sentì parlare, ma è piuttosto un ascoltare, e si conclude con un altro verbo, vedere. Ora noi abbiamo visto finora il percorso del discepolo, San Luca sta facendo fare questo percorso, è un percorso che San Luca fa compiere in due tappe. La prima tappa è l'ascolto, la seconda tappa è il vedere. Adesso noi concludiamo qui nel capitolo 9, si conclude proprio la prima tappa, quella dell'ascolto di Gesù, e subito dopo comincia il cammino di Gesù con il versetto 51 del capitolo 9, comincia la seconda parte del Vangelo di Luca. La prima parte è piuttosto l'ascolto. La seconda parte è la visione, dopo aver visto Gesù trasfigurato, comincia il cammino, la marcia di Gesù verso Gerusalemme. E San Luca pone questo, questa situazione, abbiamo visto anche il cammino di fede, questo cammino di fede del discepolo, che è il cammino di chi si interroga su Gesù. C'è questa domanda che ricorre, e qui la troviamo di nuovo, è la terza volta che troviamo questa domanda, l'abbiamo trovata all'inizio, San Giovanni, mi pare che sia il capitolo settimo, intorno al versetto 20, giù di lì, se non ricordo male, andiamo a vedere, capitolo settimo, diceva, ecco qui sì, esattamente, Giovanni Battista ci ha mandati per domandarti, sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? Siamo qua, Giovanni si domanda, è il Signore. Poi abbiamo trovato la seconda volta che c'è una domanda su Gesù. Ricordate dopo la tempesta, gli apostoli ti dicono, ma chi è mai costui? Adesso c'è un'altra domanda, la domanda di Erode, anche lui si domanda, ma chi è costui? Vedete che sono tre persone. Tre, la stessa domanda che rimbalza sulle labbra di persone diverse. Ritorniamo intanto al verbo ascoltare. Ricordate che fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni c'è questo tema dell'ascolto, del Vangelo di Luca c'è questo tema dell'ascolto. C'è Zaccaria che non ascolta. Poiché sei stato sordo diventerai muto. Non sarei capace di annunciare, Zaccaria l'ha sentito ma non ha ascoltato, cioè non ha colto nel profondo le cose, ascoltare non è udire è una cosa, ascoltare è un'altra, ascoltare è qualcosa che entra nel profondo. Ricordiamo che poi più tardi si dice che Gesù parlava e San Luca, spesso io l'ho fatto notare anche nei miei commenti, San Luca non dice mai che cosa dice Gesù, e io lo facevo notare, dicevo, ma insomma, allora Gesù cominciò a parlare alle folle e la folla ascoltava e non si dice che cosa dice. L'importante è che tu ti metta in ascolto tutta la prima parte, tutto il primo approccio a Gesù nella fede è un ascolto. Mettiti in ascolto. Ricordate che è lo stesso verbo che si trova nel libro del Deuteronomio, ascolta Israele, ascolta Israele. Questo metterci in ascolto, cioè apriti a 360 gradi, lascia che lui parli. Non è importante che tu capisca fino in fondo, infatti quasi nessuno capisce, però intanto ascolta. Ascoltare equivale al gesto del seminatore che getta il seme e tu sei la terra recettiva, è la recettività. Il primo passo della fede per diventare discepolo è quello del metterti in ascolto. Ricordate, beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e poi dopo dice la vivono, ma intanto ascolta. Notate bene che è un verbo questo che si troverà poi nei primi discepoli del Signore, coloro che vivono poi la vita del monachesimo. Nel monachesimo pensate al primo grande fondatore del monachesimo occidentale, la regola di San Benedetto. Come comincia? Non lo sapete? È una regola che poi è passata in tutti gli ordini religiosi più o meno. Comincia così. Ausculta, fili mi carissime. Ascolta. Shema Israel, ascolta Israele, ascolta, mettiti in ascolto. Ebbene, qui comincia con l'ascolto, però c'è un ascolto manipolato, notate bene, sentì parlare di Gesù, lui ha ascoltato e si fa delle domande rispetto all'ascolto. Ma mentre Giovanni Battista si domanda, ma non lo sa, intanto la prima cosa che fa Giovanni si domanda quale tipo di Messia, la prima domanda è quale tipo di Messia è Gesù, sei tu colui che deve venire, cioè sei davvero colui che io attendo. Ricordate che la predicazione di Giovanni Battista proprio in San Luca è molto forte, è molto dura, la scure che è arrivata alla radice degli alberi, il ventilabro in mano per purificare l'aia, ecco, ci sono questi atteggiamenti un po' duri, un po' forti rispetto a Gesù, rispetto al Messia. Allora la prima cosa è che Giovanni si domanda, ma quello che i nostri padri hanno atteso, c'è una continuità tra te e l'Antico Testamento? E la risposta di Gesù è, certo, c'è una continuità, ma c'è anche una discontinuità. Sono io, non è il problema di identità, San Giovanni non si domanda se veramente Gesù di Nazaret è il Messia, ma quale tipo di Messia sei? La prima domanda di Giovanni è questa. E dunque le attese di Giovanni non sono poi quelle che Gesù riesce a mettere a segno, anche perché Giovanni attende un altro tipo di Messia. E Gesù dice: attenzione Giovanni, guarda che io sì, sono colui che i profeti, di cui i profeti hanno parlato, ma non quello che tu ti aspetti. Dio ci sorprende. Dio non arriva mai a mettersi nei nostri schemi. Il nostro Dio è il Dio che rispetta la nostra libertà, ma è estremamente libero lui stesso. Non entra nei nostri schemi, non dove lo aspetti tu. Tu lo aspetti alla porta di destra, lui arriva alla porta di sinistra. Tu ti aspetti che lui entri in una certa maniera, lui entra in un'altra maniera. La mia vocazione personalmente è nata come vocazione missionaria. Io volevo andare a fare missionario, missione estere, poi mi sono trovato a fare il prete diocesano e mi trovo a fare missionario nei foyer. Ecco, per dire, il Signore ti chiama, ma poi non puoi mai sapere. Siamo noi che diciamo: ah, io la mia vocazione è questa. Dico: momento, tu credi che questa sia la tua vocazione? Poi cominciamo a vedere, andiamo avanti. Arrivano tanti giovani: io mi sento chiamato al matrimonio, ma ce l'hai la sposa? No, allora guarda, quando ce l'avrai me lo dirai, perché la chiamata al matrimonio è a due, e tu puoi benissimo sentirti chiamato al matrimonio, ma se l'altra parte non arriva vuol dire che forse non c'è, non è una chiamata, è una chiamata a due quella al matrimonio. Tu puoi dire: sento il desiderio del matrimonio, ma certo tutti ce l'hanno, gli uomini e le donne, se sono sani di mente e di spirito e di corpo, è istintivo, è normale. Questo è l'istinto umano, è la legge naturale che ti porta lì. Quanto alla chiamata, che è una vocazione che viene dall'alto, io normalmente dico: guarda, se il Signore ha già creato una persona che è fatta per te, lui te la farà incontrare, quindi stai tranquillo, perché se non è ancora nata allora sei spacciato, perché alla fine, sai, è un po' difficile una persona che ha 30, 35, 40 anni, se quella non è ancora nata ti sposerai a 80, 80. Quindi c'è solo di stai calmo, guarda, che non è agitandoti che troverai la tua metà, che sia uomo che sia donna, ma è semplicemente mettendoti nella calma, nella pace, facendo tutto quello che desideri nella pienezza, e poi dopo se qualunque cosa sarà. E comunque la vocazione non nasce mai da un fatto soggettivo, è sempre una chiamata che viene dall'alto. Agostino non pensava di diventare né prete né vescovo. È andato a messa una domenica a Ippona, il vescovo Valerio Vecchio dice alla gente: cari miei fedeli, sono un po' vecchio, scegliete in mezzo a voi qualcuno che mi sostituisca, perché io non ce la faccio più, ho bisogno di un prete che mi sostenga. E la gente si gira in giro: ma guarda che c'è Agostino, famoso, sa parlare bene, sa predicare bene, si è convertito, è diventato monaco, sta vivendo da solo, eccetera, eccetera. E allora il vescovo dice: bon, allora Agostino, la chiesa di Dio, cioè il popolo di Dio, ti chiede di diventare presbitero. Dice: ma io non so, e dice: ma guarda che non c'entra niente, ma... E allora dice: beh, se questa è la volontà di Dio, Dio parla attraverso i bisogni dei fratelli, questa è la vocazione, Dio ti parla. È entrato laico e uscito prete, il vescovo gli ha imposto le mani, finita la messa lui era prete, e poi diventerà vescovo, il successore di Valerio. Ma per dire come la vocazione non è qualcosa di soggettivo, è riconosciuta da Dio e dalla Chiesa. Io ho sentito la vocazione di Dio, dentro di me sentivo il desiderio di fare il prete, il vescovo ha riconosciuto che era autentica, e quindi è ok, la tua è vocazione, adesso lo è, ma prima era solo un desiderio. Ecco, allora, tanto per chiarificare, no? Che spesso i nostri desideri non vanno nella direzione, tu aspetti Dio da una parte e lui arriva dall'altra, tu credi che Dio arriverà squillando le trombe, pensate a Elia, la grande delusione di Elia, il Signore dice: vai al monte di Dio, Horeb, lui, l'Horeb, oh, per carità, l'Horeb è il luogo dove con tanti fulmini, tuoni, e grande parata di trombe, eccetera, Dio è apparso a Mosè e lì gli ha dato la legge. E allora lui si aspetta tutto questo, arriva, no, Dio non era nel tuono, Dio non era nel vento, Dio dove era? Col medenadeca, il tuono di un silenzio impercettibile, Dio parla attraverso il silenzio impercettibile che è un tuono, col medenadeca, Dio parla attraverso un silenzio impercettibile. Quanto più lui è assente, lui è presente. Il Signore si manifesta nascondendosi e si nasconde rivelandosi. È un Dio così, un po' strano. Allora tu lo vai a cercare ed ecco che anche, invece Erode non ha il problema di quale Messia sia. È piuttosto la domanda sulla identità di Gesù, quella di Erode. E quindi è un uomo che ha ascoltato, ricordate però che Gesù ha detto, molti ascolteranno, ascolteranno ma non comprenderanno, i vostri occhi vedranno ma non comprenderanno nulla, se foste ciechi non avreste colpa, ma siccome voi dite io vedo, allora la vostra colpa rimane, ricordate il Vangelo di Giovanni. È come se qui ci dicesse, guarda che le due condizioni Erode ce le ha, l'ascolto, prima parte del Vangelo, seconda parte, la visione, vedere Gesù. E in effetti tu cominci a seguirlo, cominci a vedere chi è Gesù, cominci a stare con lui, cominci a condividere, cominci a diventare tutt'uno con lui. Questo è quello che comincia. Ecco, le due cose Erode ce le ha tutte e due. Ma il suo è un udire per manipolare, è un udire per tagliare la gola, perché ha udito anche Giovanni Battista, ma gli ha tagliato la gola, perché? Perché non parlasse, perché dalla sua gola non uscisse la parola. È un uomo che vorrebbe appropriarsi della verità, ma per manipolarla, non per lasciarsi plasmare dalla verità. Avete sentito cosa fa Erode? Giovanni si domanda, e domanda a Gesù, e la risposta gliela dà Gesù. I discepoli si domandano ma non hanno risposta, e dicono, ma chi è mai costui a cui anche il vento e il mare obbediscono? Notate bene la sottigliezza di San Luca. Qui Erode fa la domanda e si dà subito la risposta. Quando noi ci facciamo una domanda e diamo subito la risposta, in realtà ci stiamo intortando, ce la stiamo raccontando. Mi faccio una domanda e poi mi rispondo. No, attenzione, il tuo compito è quello di farti le domande, la risposta viene da Dio, apriti. Invece no, Erode domanda e risponde subito. Sì, ma però non è così, no? Subito. Vuol dire che tu non sei aperto alla verità. Ricordate che il peccato contro lo spirito, che è quello del raccontarsela, che è quello del avere la verità e chiudere gli occhi facendo finta che non è mai arrivata. Avere il sole che splende, chiudere le persiane e dire ma oggi il sole non c'è. Cioè è il negare la verità conosciuta. Hai ascoltato il Signore, hai ascoltato Gesù, hai sentito parlare di Lui, ma non è stato sufficiente per arrivare alla fede. Ci sono alcuni che ascoltano e non intendono. Ci sono alcuni che vedono, ma non vedono. Ecco il rischio, e questo è il grande rischio. E quindi è davvero qualcosa di estremamente impegnativo quello che ci viene detto qui, in questa pagina, in questi pochi versetti del Vangelo di Luca, che lui pone qui proprio quasi a dire, guarda che Erode ha tutte le condizioni per poter avere la fede, ma non ce l'ha. Cercava di vedere Gesù, aveva il desiderio di vedere Gesù, ma perché voleva vederlo? Per curiosità, per paura, per assicurarsi in quello che lui aveva, per dire se lo vedo almeno sono tranquillo perché ho visto che questo o inoffensivo oppure lo faccio fuori così lo rendo inoffensivo, così come ho fatto con Giovanni Battista. In effetti è paradossale, quando Erode lo vedrà, lo vestirà da pazzo e Gesù davanti a Erode non dirà nemmeno una parola. Ormai tu hai ascoltato tutto, Erode, non c'è bisogno che io ti dica più niente. Dall'altra parte c'è questo silenzio di Gesù che è un silenzio di pazienza e di misericordia. Gesù avrebbe potuto condannarlo, alzare il dito, dire delle parole, no. Erode aveva già spento la voce di Giovanni e ora tratta Gesù come pazzo e quindi in qualche maniera ancora una volta se la racconta, ancora una volta aspettava di vedere Gesù, ma quando arriva, meno male che è così. Così posso andare avanti come volevo prima, come volevo io. Non devo cambiare assolutamente nulla. E così almeno sono tranquillo nel mio tran tran. Ho incontrato lui, ma alla fine non era proprio quello che io mi aspettavo. Gli ho dato appuntamento, ma quando è arrivato era deludente. In fondo questa delusione di fronte a uno che non risponde alle mie attese, non è conforme a quello che io avevo costruito con la mia mente, con la mia fantasia o anche con le mie paure. Notate bene anche che troviamo alcuni verbi qui interessanti, per esempio ci comincia è risuscitato, è apparso, è risorto. Non vi dicono niente questi tre verbi. È risuscitato, Giovanni è risuscitato dai morti, altri. È apparso Elia, altri. È risorto uno degli antichi profeti. Vedete che sono i tre verbi che troveremo dopo, nella risurrezione di Gesù. Gesù chi è? Gesù è il risorto, è colui che appare ed è, cioè scusate, è il risuscitato, è il ritornato dai morti, potremmo dire, è colui che ha vinto la morte, è infatti risuscitato dai morti, poi parla di apparso e poi parla di risorto. Sono i tre verbi della risurrezione. Quindi quello che Erode ascolta dalle persone in realtà lo mettono già sulla pista, lo mettono già su una via, ma non c'è nulla che possa smuovere quest'uomo, perché in realtà se tu non vuoi credere, niente ti farà mai credere. La tua vita non sarà se non un rafforzarti e un cercare ogni volta qualcosa per rafforzare ciò in cui tu non vuoi credere. Avete mai provato a fare dei discorsi con persone che non vogliono credere? Potete dirgli tu, guarda che non serve parlare, non si può dimostrare niente. Quando ero giovane studente di liceo, ero affascinato dalla filosofia, e la filosofia mi è sempre piaciuta, mi piace ancora adesso, ma la mia idea era questa, ero affascinato dalle dimostrazioni dell'esistenza di Dio, le cosiddette prove dell'esistenza di Dio, le cinque vie di San Tommaso, le vie di Agostino, la via di Anselmo, cioè mi affascinavano, e dicevo, ecco, qualcosa di inoppugnabile, tu glielo metti lì davanti, tac tac tac, come 2 più 2 fa 4, come la dimostrazione di Euclide o di Pitagora, pim pam pam, li metti lì, e poi in realtà ti rendi conto che tu puoi dimostrare tutto, qualunque cosa a una persona, ma se questa non vuole, non crederà mai. Non sono le dimostrazioni che spingeranno a credere, è l'esperienza viva. Con la testa puoi anche arrivarci. Io non posso dimostrare a nessuno che esiste un muro dietro le vostre spalle, basta che uno apra gli occhi, lo vede, c'è solo da aprire gli occhi. Le dimostrazioni non servono a niente. Ecco, in fondo questo Erode ha tutto per poter credere e non crede. Ha avuto la predicazione di Giovanni Battista, è rimasto turbato, ma per accogliere Gesù bisogna passare attraverso Giovanni. Se ha rifiutato Giovanni non potrà accogliere Gesù, e l'accoglienza di Giovanni passa attraverso la conversione. Erode ha ascoltato Giovanni ma non si è convertito. Puoi ben ascoltare, ma se questo ascolto non diventa conversione, non arriverai mai alla visione, cioè non arriverai mai a questa seconda parte, questo secondo momento, che ormai è il secondo momento del Vangelo di Luca, che vedremo tra poco. Ecco, io credo che allora questo tema, questo brano, anche brevissimo, visto che siamo in prossimità del Natale, ci interroga sul serio. Anche noi ci domandiamo quanti Erodi ci sono nella mia vita, quante volte mi trovo nei panni di Erode, quante volte anch'io conosco e poi chiudo gli occhi, quante volte anziché cercare le risposte cerco semplicemente delle soluzioni ai miei problemi, anziché domandare a Dio di farmi comprendere mi domando e mi rispondo subito perché ho soltanto paura che le sue risposte siano contrarie a quello che mi aspetto io, o comunque vadano in una direzione diversa. Ho soltanto paura che lui mi risponda, perché se mi risponde sono fritto. Allora cerco di tutto per dire no, ma la risposta ce l'ho già, perché devo andare a cercarla da lui. Ecco, Erode è un po' questo, è un po' l'emblema di quest'uomo che si crede potente, che si crede arrivato, che si crede a posto, ma dentro vengono fuori tutte queste paure. Il voler distruggere, il voler uccidere la verità perché dà fastidio, il credere che basti spegnere la lampadina per mettere ordine in una stanza, spegnete la luce perché ci sono troppe ragnatele, allora guardate che non è che spegnendo la luce le ragnatele spariscono, ma è avendo il coraggio di tirar via le ragnatele che tutto torna in ordine. Ecco, ogni tanto siamo di fronte a situazioni così, anche noi, nella nostra vita, quante volte spegniamo la luce perché è scomodo vedere che c'è disordine nella nostra vita. Prendiamo la parola di Dio, la mettiamo da un'altra parte, non l'ascoltiamo, non l'accogliamo, semplicemente perché se no dobbiamo mettere a posto troppe cose. Ricordate che la contessa di Castiglione aveva fatto distruggere gli specchi perché non voleva diventare vecchia, ma non è che distruggendo gli specchi non diventi vecchio. La sua casa di Parigi aveva fatto distruggere tutti gli specchi perché diceva non voglio invecchiare. Puoi anche non vedere che diventi vecchio, ma tu non ti vedi, l'occhio non vede se stesso, ma gli altri ti vedono e comunque la vecchiaia non la fermi. A meno che uno muore giovane, beh, questa è l'altra alternativa, no? Mia madre mi diceva, oh, se sapessi com'è brutto diventare vecchio, dicevo, mamma, guarda che più brutto morire giovani. Dicevo, ah, hai ragione, è vero, per non diventare vecchi bisogna morire giovani. Lo dice anche Agostino, Sant'Agostino dice, vedi come siamo fatti noi. Vogliamo diventare vecchi e rimanere belli. Dice, è impossibile, perché se diventi vecchio comunque non sarai bello. E dall'altra parte, però, tutti ambiscono a diventare vecchi, però, d'altra parte, non si può. C'è l'età in cui nessuno, c'è il momento in cui nessuno dice l'età. Soprattutto nelle donne questo. Poi c'è, passata una certa soglia, ambiscono a dire, ma guardi che ho già 90 anni, allora a quel punto, ecco, dopo una certa età uno le tira fuori l'età perché dice, guardi che onore, guardi che forza, resisto ancora sulla breccia dopo quasi un secolo, sono le due soglie, no? Come un po' come quando le confessioni, diceva, mi pare, Cardinal Biffi, il sacramento della confessione entra in crisi in una certa soglia di età, di solito le persone si confessano quando non c'è bisogno o quando non ce n'è più bisogno. Allora, quando non c'è bisogno, perché i bambini di 8-9 anni non hanno bisogno, alla fine, poverini, che peccati hanno fatto, non sono neanche consapevoli. Oppure, allora, all'inizio, come nel rito ambrosiano, si diceva non l'atto di dolore, ma o Gesù d'amore acceso. E allora, lì, quando dire, o mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più, non aveva nessun senso, perché questi poverini non l'avevano mai offeso. E oppure, dopo, o mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più, perché ormai è una certa età. Ecco, allora, però, nell'età che sta di mezzo, dove avresti dovuto confessarti, non ti confessi mai, no? Dice, allora, la confessione è in crisi su queste due età, cioè su questa, non nella prima età, nell'ultima età va bene, ma quando si arriva nell'età in mezzo, no? E normalmente, quando noi dobbiamo metterci in discussione, cerchiamo sempre di mettere in discussione gli altri. Una volta ho letto, mi pare sul Corriere della Sera o sulla Repubblica, non so bene, una ricerca curiosa, no, sui peccati, quali sono i peccati più gravi, ed era curiosissimo, perché psicologicamente si capisce, perché sapete quali sono i peccati più gravi? Sono i peccati degli altri, soprattutto i peccati che noi non possiamo fare, quelli sono quelli più gravi. Allora c'erano i giovani, sottolineavano che i peccati più gravi sono frodare le tasse, loro non le pagano perché non sono ancora nell'età, essere avari, loro i soldi non ce li hanno quindi non possono neanche essere avari, non essere fedeli alla propria moglie, loro non hanno ancora moglie, cioè, boh. Invece andavo a intervistare i vecchi, quali sono i peccati più gravi? Sono i peccati sessuali, tu non li puoi più fare, allora capite? Allora, chi sono i peccati? I peccati sono sempre quelli degli altri, no? Cioè, in fondo i peccati più gravi non quelli che faccio io. Allora, ecco, noi entriamo nella categoria di Erode, no? Del non dirci mai la verità, del darci delle risposte facili o comunque accomodanti, senza metterci in discussione. Cercare sempre delle scappatoie per giustificarsi. Da una parte ho ascoltato Gesù, lo voglio vedere, ma dall'altra parte ho solo paura che ascoltandolo veramente e vedendolo poi rischio di mettere in discussione quelle che io presumo le mie certezze. Ecco, io credo che alla fine di questa riflessione, che oggi è stata abbastanza breve, anche perché non volevo andare oltre, perché ci sono, potremmo andare avanti invece la prossima volta con un testo un po' più ampio. Ora, penso che però sia già sufficiente quello che diciamo adesso, intanto per introdurci alle prossime festività del Natale, dove questa venuta di Gesù sicuramente non dovrebbe essere una venuta del Gesù tipo aspirina o non so, qualche antidolorifico o qualche ipnotico, ma deve essere qualcosa che ci scuote dentro, qualcosa che si mette in discussione sul serio. Questo Gesù che viene, chi è per me? Fondo, che cosa mi aspetto, lo dicevamo già ieri, ma ancora che cosa voglio vedere, ma voglio vedere quello che voglio io, voglio vedere quello che mi mostra lui, che cosa mi aspetto, Erode anche lui voleva vedere Gesù, Querebat Jesu, diceva Sant'Agostino, set querebat male, lo cercava male, cioè non lo cercava per sé, ma lo cercava per se stesso, non cercava Gesù in quanto Gesù, ma lo cercava per se stesso, lo cercava per rassicurarsi, lo cercava per sopire le proprie paure, lo cercava per darsi delle risposte che lo tenessero nell'assopimento spirituale, nel blocco della verità, quindi non per mettere verità, per mettere luce, per mettere trasparenza, per buttare via le maschere. Ci sono tanti modi di cercare Gesù, ecco, io credo che dovremmo domandarci, siamo ormai verso la fine dell'Avvento, ma ho voglia di fare verità, ho voglia di mettermi in discussione, ho voglia di buttare un sasso nello stagno, e anche se abbiamo un po' di sporcizia, avere il coraggio di andare poi a dragare in fondo e rimettere ordine e purificare le acque, perché finalmente io possa essere trasparente, essere un figlio di Dio. Certo, con pazienza, con tutta quella pazienza di cui parlavamo nell'omilia questa mattina, quella pazienza che è quella dell'agricoltore, ma però è anche decisione. La pazienza non è aspettare a buttare il seme, ma aspettare che cresca, che è un'altra cosa. Allora cominciamo a buttarlo, cominciamo a lasciare che il Signore butti il seme nella nostra vita, lasciamoci interrogare senza avere fretta di dare noi stessi delle risposte. Magari lasciandoci anche scuotere dentro, senza paura, e chiediamo a Maria di svelarci il segreto dell'Avvento, perché Maria è colei che ha saputo attendere Gesù, è la Vergine dell'attesa. Pensiamo che cosa magari si aspettava anche umanamente nella sua psicologia femminile rispetto a quello che l'angelo aveva detto, ma Maria è stata disponibile, non ha detto ma mi è stato promesso un trono, adesso io lo voglio, qui io in questa stalla e in questa mangiatoia non voglio deporre il mio bambino. L'angelo mi ha detto il trono, beh dov'è il trono? Allora io non parto rischio. No, Madonna no, accetta la sua mangiatoia, accetta la sua stalla. Accetta i tempi, i modi e i momenti di Dio, ecco, imparare questo, ecco. Lasciare che sia Dio a rispondere alle nostre domande, non cercare noi delle soluzioni troppo facili che spesso sono delle scappatoie per evitare la sofferenza, per evitare la messa in discussione, per evitare di ribaltare la nostra vita, e soprattutto perché in fondo una delle droghe del nostro tempo, ricordiamoci, è quella del tutto e subito. Il nostro Dio non è il Dio del tutto e subito. Il giorno in cui Dio ha chiamato Abramo, non gli ha detto Abramo, beati puri di cuore perché vedranno Dio, beati, no. Ha detto esci dalla tua terra, e poi dopo 2000 anni Gesù ha cominciato a dire le beatitudini. Dall'uscita di Abramo dalla terra di Canaan, dalla terra di Ur, dei Caldei, per andare in terra, per la terra promessa, alle beatitudini ci sono passati 2000 anni, ma quasi. Del resto Abramo siamo intorno al 1900 avanti Cristo. Ora Dio non ha fretta, noi abbiamo fretta, e siccome abbiamo fretta di solito facciamo le cose male, abbiamo fretta perché abbiamo paura. Dio non ha paura, la pace, la gioia, la calma, e le risposte frettolose sono sempre quando noi diamo delle risposte frettolose ai problemi, normalmente il problema va risolto due volte, perché la prima volta sbagliamo la soluzione. Se invece l'aspettiamo da Dio, con disponibilità, apertura, se ci mettiamo in ascolto, non come Erode, che aveva ascoltato male e poi quando arriva vede anche male e cerca male, ecco, allora troveremo le soluzioni giuste, il tempo di Dio, momenti di Dio, lo stile di Dio, ecco, questa apertura sicuramente ci dà anche un pace, anche ci fa trasmettere pace, guardate che alla fine se noi siamo persone così, intorno a noi si trasmette anche un senso di pace, di calma, se no siamo sempre delle persone che trasmettono ansietà, tensione, no? Persone col fiato corto, calma, fermati, aspetta, abbi pazienza, abbi fede, fidati del Signore, mettiti nelle sue mani, lascia che Lui ti indichi la strada e poi devi percorrerla tu, questo sicuro, però tanto tu comincia. Ecco, chiediamo davvero a Maria di rivelare nel profondo del nostro cuore il segreto dell'Avvento, l'atteggiamento più vero, più profondo, per accostarci a questo grande mistero di un Dio che viene, che continua a venire, malgrado le nostre stupidità, malgrado le nostre negatività, le nostre povertà, eccetera.